Buon pomeriggio, ben ritrovati dopo questo pranzo così parco e frugale. L'importante è essere adesso lucidi, attenti e consapevoli soprattutto. Bene, allora ci introduciamo nel pomeriggio, di cui ho già parlato stamattina, e ringrazio per la presenza Elena Seishin Viviani. Ecco, ricordiamoci di spegnere i telefoni, così non verremo disturbati, perché probabilmente alla relatrice dà fastidio. Io proietto su di lei i miei fastidi, ecco.
No, puoi dire, la relatrice dà fastidio che suonino i cellulari.
Allora, io sono molto contento della presenza di Elena qui tra noi. Non, vi assicuro, non è un modo di dire, ma lo è veramente, perché conosco Elena da non da tantissimo. La prima volta ci siamo trovati perché siamo stati invitati entrambi a tenere fare un intervento al monastero induista di Altare, e poi siamo mantenuti in contatto e adesso eccoci qua. Elena fa parte della tradizione buddista, di tradizione Zen Soto, ma come sono solito dire, adesso va di moda l'autopresentazione, quindi è inutile che io spenda parole per presentare Elena, si autopresenterà. Volevo solo ringraziarla di cuore e l'ascoltiamo, avremo sempre modo alla fine di intervenire con delle domande.
Buongiorno a tutti, anzi buonasera, buongiorno a tutti, penso eravamo tutti a pranzo qui oggi, qualcuno si è unito dopo. Tutti eravate presenti alla mattinata?
Sì.
Okay. Sì, no?
Sì.
Qualcuno fa no. Ok, vediamo un po', poi magari se ci sono anche delle domande su... Io oggi affronterò, il tema è la preghiera e il buddismo. Allora, prima mi autopresento, visto che il moderatore non fa la fatica di presentarmi. Allora sì, è corretto, mi chiamo Elena Viviani, è il mio nome da laica, Seishin è il mio nome monastico, sono una prete, una sacerdote della mia tradizione Soto Zen, che è un ordine monastico buddista. La casa madre, diciamo, è in Giappone, però in Europa il buddismo Zen Soto è presente in Europa da almeno 50 anni. Io vivo a Torino, pratico a Torino nell'Enku Dojo, che il dojo è stato fondato dal mio maestro Massimo Daijo Strumia, torinese anche lui, quindi guardate, siamo tanto lontani dal Giappone quanto io bresciana di torinese, e quindi pratico, diciamo, sono suo erede nel Dharma. Per noi è un, significa che continuo la sua opera, oltre che sia stata, diciamo, riconosciuta dal mio maestro. Noi abbiamo l'abitudine di guardare sempre chi ci ha preceduto e di ringraziarli, cosa che faccio anche in questo momento, ringraziare i miei maestri, il maestro Daijo Strumia, che è scomparso nel 2010, e il mio precedente maestro con cui ho studiato per 20 anni, Taiten Guareschi. Questo è molto importante, capite? Le radici fondamentali, cioè diffidarsi di tutto quello che non ha radici. Quindi guardarsi, vedere chi ci ha preceduto, è importante, è la premessa per capire cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo muoverci, qual è la nostra storia, per capirci. Quindi, ok, ho conosciuto Paolo, come diceva, ad una conferenza, una tavola rotonda sul cibo, dalle nostre comuni amiche, dico perché la prevalenza è donne. Dicevo anche oggi a Paolo, chi vive qua? Io e poi ci sono delle suore. Non è per fare una captazione di benevolenza, vedo che anche oggi c'è un pubblico abbastanza missato, però uomini e donne, ma la predominanza sono donne. Mi conforta sapere che non solamente nel buddismo zen, cioè ci sono le donne che hanno questo ruolo così importante di sostenere, di sostegno. questo è fantastico, qui si bisognerebbe parlare, far parlare anche le persone, perché tutti hanno questa esperienza nelle proprie famiglie e nelle proprie case. Comunque anche qua ci sono delle monache, scusate, aspetta, delle monache, come anche nel mio monastero di origine, Fudengi, sulle colline di Sasso Maggiore, è il primo monastero zen fondato in Italia, proprio tradizionale, dove ho studiato e dove ancora collaboro e studio. Ok, quindi ho conosciuto Paolo lì, è stata una fecondissima conoscenza, c'è uno scambio molto interessante, molto aperto, ecco, io quindi ringrazio veramente Don Paolo per avermi invitato qui oggi. L'anno scorso già avrei dovuto esserci, forse qualcuno c'era, per interposta persona c'ero, ma purtroppo avevo una cerimonia di una, diciamo, una celebrazione che per me era molto, cioè, tassativa, quindi non posso dire di no, e quindi avevo fatto i miei compiti, quindi ho chiesto a una persona di venire a rappresentarmi. Spero che, se ci sono anche domande, se qualcuno avesse qualche, diciamo, domanda rispetto a quello che ho sentito l'anno scorso, colgo l'occasione per essere disponibile adesso per parlarne, se magari vi ricordate. Perché penso che siano utili questi incontri? Non mi piace, ve lo dico subito, una specie di voyeurismo, cioè guardare da fuori che cosa sono le altre tradizioni religiose. Penso invece di rivolgermi a persone, come siete voi, che cercano di andare in profondità della propria tradizione religiosa. E allora, dal mio punto di vista, lì ci si capisce. Quando si va a fondo della propria, diciamo, della propria via, della propria tradizione, allora è facile che hai una comprensione dell'altro che prescinde dai contenuti, e a prescindere lo capisci perché tu stai facendo la stessa cosa, tu stai vivendo la stessa cosa. E quindi questo per me è l'occasione e l'intenzione anche di venire a parlare della preghiera nel buddismo. Non so quanti di voi conoscono il buddismo, evito, giusto per, io ho una domanda che faccio sempre, chi di voi sa qualcosa di buddismo, alzi la mano. Come vedete sono poche persone, quindi capite che il compito è gravissimo, ho una responsabilità enorme, quella di trasmettere cos'è il buddismo. Il buddismo è un mare mani, la ricchezza del buddismo è data dalle sue tradizioni, dalle sue diverse tradizioni. Il buddismo nasce in India, c'è un evento storico, salvifico, fondante, che è il risveglio di Shakyamuni Buddha. Forse stamattina Don Paolo ha fatto riferimento a questo, non lo so, ma posso immaginare il risveglio di Buddha. E noi, la nostra vicenda, a qualsiasi latitudine, parliamo di buddismo, nasce da lì. Quindi tutti i buddhisti si ritrovano in questa, diciamo, in questo evento. Detto questo, il buddismo poi, a seconda delle, se è passo, diciamo, si è diffuso dall'India, è passato in altre terre, e a seconda delle, diciamo, delle contesti, delle realtà che incontrava, ha preso delle connotazioni, delle colorazioni. Quindi abbiamo il buddismo cinese, tibetano, indiano, Sri Lanka, occidentale. Io dico sempre, tanto per capirci, c'è più vicinanza mia con un praticante cattolico qua che con un monaco buddista orientale. Perché? Perché è molto importante il contesto, e quindi non si prescinde dal contesto e dalla tradizione anche da cui partiamo. Quindi non faccio nessuna fatica, non lo dico per una captazione e benevolenza, ma non faccio nessuna fatica a dire: io nasco, sono italiana, bresciana, non so se sono aggravante, non so, dite voi, ma nasco in un contesto che è quello cristiano, sono battezzata, ho fatto tutto il percorso, capite? Questo non per dire che devo fare i conti, ho dovuto fare i conti anche con questa, che è la mia, diciamo, tradizione di origine. Che cos'è il buddismo per me? Così entriamo subito in... È stata una scelta adulta, ho cominciato a praticare il buddismo che avevo 23 anni, e non è stato perché cercavo, francamente, un benessere, perché volevo stare in armonia con me stessa, anche, ma non in termini di trovare un'alternativa come un'altra, no, era una richiesta radicale. Ho incontrato un monaco, non sapevo nulla di Zen, ho incontrato un monaco, un testimone, un apostolo della mia tradizione, di quella che oggi è la mia tradizione e che io oggi ho l'onore di rappresentare, e ho cominciato a studiare con lui, a praticare. Avevo 23 anni, adesso sono 58, quindi insomma un po' di tempo. Diciamo che la cosa mi ha convinta e la trovo molto feconda anche in questo genere di scambi, capite? Io ho preparato oggi una... in genere faccio così. Mio maestro mi diceva: quando devi fare un salto di un metro, preparati a fare uno di tre. Questa è un po' la logica della nostra scuola, cioè non dar mai per scontato nulla. Quindi io ho fatto un intervento che non so se basterà 7-8 ore. Cerco di restringere a bella comprensione, non posso parlare di tutto quello che è il buddismo, perché veramente come se pensate voi dovesse dire a una persona che non ne sa nulla che cos'è il cristianesimo. Certo, lo potete condensare in una parola, va bene, dico una parola, poi andiamo tutti a casa, potrebbe essere una possibilità. Deve essere una parola molto forte, capite? Però ci vuole del tempo per capire. Quindi io affronterò, diciamo, un po', cercherò di introdurvi alla preghiera nel buddismo. Perché mi è interessato questo tema? Perché normalmente si identifica il buddismo con la meditazione, sbaglio? Se voi pensate al buddismo, tutti pensate alla meditazione. Per esempio, per me, già il termine meditazione è un termine che mi sta assolutamente stretto. Nel senso che meditazione è, diciamo, una, spesso presentata come una tecnica. Per noi la contemplazione è preghiera. Quindi parto dalla fine del discorso che voglio farvi per dirvi che nel buddismo Zen la parte, diciamo, della contemplazione, nello Zen in particolare, la contemplazione, questa, quella che viene chiamata, diciamo, in maniera così abbastanza non proprio corretta, meditazione, è già il cuore di tutta la vicenda, capite? È entrare in quella relazione con ciò che è altro da me in maniera diretta, potente, attraverso cosa? Mente e corpo, Shinjin diciamo in Giappone, mente e corpo. Questo è un grosso portato delle tradizioni orientali, il corpo. Non che nelle nostre tradizioni mancasse, ma non so quanto venga, diciamo, contemplato, mentre invece per il buddismo è fondamentale il corpo, 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 mente. E quando diciamo mente, giusto per togliere anche una.
Scusami, sì, forse un
punto. Ah, eccoci qua, forse è la pallina che è caduta. Anche per togliere una, diciamo, un meglio, se è più dolce. Anche per togliere così un qui proprio. Mente non vuol dire l'attività del pensiero. Con mente, che è un termine amplissimo nel buddismo, declinato in maniera differente dalle varie tradizioni, però intendiamo in realtà non il pensiero. Abbiamo la grande mente, che è ciò che è un'altra delle definizioni dell'assoluto, e la mente nostra, che vuol dire shin, viene tradotto in giapponese shin. Shin rappresenta il cuore, ma non il cuore in termini fisici o solamente emotivi. Shin è mente, cuore, tutto quello che rappresenta noi, cioè la nostra interiorità, la nostra pensiero, le nostre emozioni e quant'altro, capite? Quindi mente è veramente un concetto fondamentale. Addirittura uno storico della religione ha detto quello che nel cristianesimo, da qualche parte l'ho segnato, quello che nel cristianesimo noi chiamiamo Dio, i buddhisti lo chiamano mente. Capite? Vi do qualche coordinata per poter poi capire di che cosa parliamo quando parliamo della preghiera. Okay. Allora, perché mi interessa la preghiera? Perché normalmente vi dicevo, il buddismo è conosciuto come la meditazione, quindi si pensa che i buddisti, come pregano i buddisti? Ecco, invece c'è detto appunto che la parte contemplativa è la preghiera per antonomasia. Questo noi lo chiamiamo Zazen, Shikantaza, semplicemente sedere in silenzio, capite? Silenzio è un altro linguaggio della preghiera. Vuol dire non limitare con nulla, capite? Entrare in contatto diretto, senza nessuna intermediazione. Quindi immobilità del corpo, silenzio. Quindi cessiamo, immobilità del corpo non è un esercizio da fakiri. Significa semplicemente cessare, lasciar cadere ogni altra attività. Cioè, i buddisti non stanno seduti in contemplazione o meditazione 24 ore su 24, posso assicurarvi. Oggi ho fatto Don Paolo mi ha fatto visitare questo centro bellissimo e naturalmente avendo vissuto in un monastero, avendo vissuto in comunità, so di che cosa si parla, perché non è che madre e sorelle che sono qua sanno bene di cosa parlo. La vita religiosa è una vita attiva e la preghiera è vita attiva anche in un'altra forma, ma è vita attiva altrettanto. Diciamo che per noi in Europa quando è arrivato il buddismo e il buddismo zen, la forma che è stata privilegiata per far conoscere e per introdurre questa tradizione è stata proprio il suo cuore, lo zazen, questa pratica contemplativa seduta. È come dire, se voi doveste andare su un'isola, se voi doveste succedere un terremoto e dovete portarvi via una sola cosa dalla vostra casa, cosa vi portate via? Probabilmente la cosa che per voi ha più valore. Allo stesso modo, i monaci, i testimoni di questa vicenda che sono venuti in Occidente, hanno portato, diciamo, quello che per loro era proprio il cuore, la parte sensibilissima della pratica, il resto poi è venuto dopo. Ecco perché oggi per me è un'occasione di parlarvi della preghiera, perché appunto in realtà il buddismo, lo zen in particolare, è preghiera dalla mattina alla sera. Questo per quanto riguarda la tradizione monastica. Naturalmente il buddismo non è solo tradizione monastica, è fatto da laici e monaci. In che cosa si distinguono? Semplicemente nel fatto che il laico vive una vita nell'ambito, diciamo, sociale, a famiglia. Anche i monaci possono, i preti possono avere famiglia nello zen, ma normalmente nei monasteri evidentemente no, ci sono monaci, quindi c'è il celibato, ma in realtà non esiste il voto di celibato, è solamente la condizione. I monasteri sono tratto separati, diciamo, sono suddivisi uomini e donne, non sono misti. È solamente in Occidente che abbiamo questo mix, ma perché ancora un movimento, diciamo, ancora il buddismo, tutto sommato, sapete, 50 anni qui in Europa è abbastanza poco. Tenete conto che è una tradizione che ha 2700 anni di storia. Buddha Shakyamuni nasce 2700 anni fa, quindi a noi 50 anni sono processi lunghi, capite? Di inculturazione, e dobbiamo fare i conti con quello che questa è la nostra realtà, non quello orientale. Perché, tanto per dirvi, per quanto mi riguarda, l'aver incontrato un monaco, diciamo un testimone di questa vicenda, aver cominciato a praticare, ha comportato anche doversi relazionare con la vita qui. Non è stata una fuga dalla mia realtà, e così spero che per quelli che praticano il buddismo non sia una fuga dalla loro realtà, cioè non abbandoniamo una tradizione religiosa per assumere superficialmente, io dico sempre, per assumere un'altra superficialmente. Evidentemente non ne vale assolutamente la pena. Per cui sono processi che, diciamo, richiedono del tempo e pazienza. Quindi, perché la preghiera? Feuerbach diceva: la più intima essenza della religione è rivelata dall'atto religioso più semplice, la preghiera. Perché ci tengo a sottolineare questo aspetto? Perché appunto spesso il buddismo, addirittura voi sapete che per molte persone il buddismo non è nemmeno una religione. Molte persone dicono: ma no, è una filosofia, è un'arte del vivere. No, questo è quello che è stato, diciamo, mediato. In realtà la religione in tutto e per tutto ha tutte le componenti che caratterizzano un ambito religioso: il mito, il rito, il sacro. Io parlo sempre da un approccio fenomenologico, quindi da un approccio di esperienza vissuta, diciamo, di Erlebnis, però non posso fare finta di non sapere che questi aspetti ci sono e quindi devo poterli segnalare. Non pensate quindi che ci sia solamente un fai da te. No, la religione è in tutto e per tutto. E la preghiera è uno degli aspetti, appunto, come dice anche Ludwig Feuerbach, è uno degli aspetti che determinano, che designano una tradizione religiosa. Naturalmente nelle tradizioni religiose i libri sono raccolti, cioè ci sono dei libri che raccolgono le preghiere, anche per il buddismo è così. Nel buddismo noi parliamo di sutra. Quando parliamo di sutra è una parola che deriva dal sanscrito, che vuol dire filo, ma vuol dire anche struttura. E questo filo, anche in latino noi abbiamo questo termine, cucire insieme. Quindi sutra è una struttura, è un filo che tiene insieme vari elementi. Cosa sono questi elementi? Sono gli insegnamenti. Allora, quando noi recitiamo un sutra, in realtà onoriamo, ci sono tante tipologie di preghiere, capite? Non c'è solamente. Io parlo dal sutra perché è quello che è più, forse quello che è più diffuso. La recitazione di un sutra in genere accompagna sempre una pratica anche contemplativa. Alla fine della pratica si recita questa preghiera. Qual è la valenza? Vediamo un po' pezzo per pezzo. Allora, sutra, come vi ho detto, vuol dire filo, sono gli insegnamenti. Buddha naturalmente non lascia nulla di scritto, quindi questi sutra sono le trascrizioni di una tradizione orale. Guardate che c'è un passaggio che è enorme tra la tradizione orale e la tradizione scritta, è una grande rivoluzione. Perché? Perché mentre la tradizione orale poteva essere in qualche modo anche modificata, la scritta rimane tale, con i pro e i contro della questione. Il sutra è un racconto quasi mitico da un certo punto di vista, ma è un racconto, e come racconto è anche passibile, diciamo, di colorazione, di contestualizzazione. Ma sutra diventa proprio questo. All'inizio è la trascrizione, che era, diciamo, era lasciata solamente ad una trasmissione verbale, orale, degli insegnamenti del Buddha. Il canone buddista, che praticamente rappresenta il corpo delle scritture, contiene uno dei tre canestri, si chiamano, sapete, Tripitaka. Canestro vuol dire cesta. Cesta perché? Perché originariamente i sutra erano dei rotoli, e quindi era un cesto che conteneva tutti, raccoglieva i rotoli. Il canestro dei sutra contiene, molto molto esteso, contiene tutte le scritture, quindi tutti i sutra. Ma anche lì nelle scritture ci sono anche dei vari, ci sono tempi e ci sono anche modi delle scritture. Quindi, per esempio, in Giappone, in una certa fase della storia del Giappone, il buddismo Tendai, che è una scuola molto importante, ha suddiviso, per esempio, i sutra a seconda, diciamo, ha fatto una specie di classifica dei sutra, parlando dei sutra, non so, adesso faccio nomi che magari per molti di voi sono sconosciuti. La Vatansaka Sutra, il Sutra della Ghirlanda, come sutra di quando il sole è appena sorto. Poi c'è un'altra fase di un altro sutra, che è un po' più il sutra della tradizione Theravada, quelli più antichi, quando il sole illumina la valle. Il sole è il dharma sarebbe la legge universale, è uno dei concetti più importanti del buddismo. Dharma è la legge universale, la matrice sanscrita, che vuol dire sostiene, tutto ciò che sostiene l'universo. Per l'universo intendo tutto. Quindi, quando il dharma viene, quindi il sole, la luce è paragonata al dharma, il dharma illumina la valle. Poi ci sono i sutra invece, come successivi, quelli della Prajna Paramita, molto importanti, i sutra della suprema saggezza, che sono sutra invece quando, diciamo, il sole è alto al mattino, ma non è ancora altissimo. Dobbiamo arrivare al sutra del loto, di cui vi parlerò, perché ho scelto questo sutra, che forse qualcuno di voi conosce in una sua versione sintetica, che è Nam-myoho Renge-kyo. Qualcuno ha mai sentito nominare?
Sì.
Sapete cosa vuol dire?
Io seguo
la legge di tutti. No. Nam-myoho Renge-kyo vorrebbe dire esattamente Namu onore, mio segreto, kyo è sutra, ren è loto. Vuol dire onore alla suprema legge del sutra del loto, che è, diciamo, l'insegnamento finale, considerato l'insegnamento finale di Shakyamuni Buddha. Una certa forma di buddismo, adesso non voglio anticipare questo, però richiede che fosse sufficiente, talmente potente questo insegnamento, questa preghiera, che fosse sufficiente recitarne il titolo per essere salvi. Quindi la recitazione di Nam-myoho Renge-kyo non è tanto o solo per realizzare qualche desiderio di tipo materiale. È famoso questo, perché la recitazione per ottenere, qualcuno mi ha detto anche per trovare il parcheggio, non lo scherzo, oppure per trovare la fidanzata o al figlio, che non, no, è un po' più complessa la cosa, diciamo, che noi riusciamo sempre a banalizzare e a, diciamo, a ridurre a noi, in realtà è un po' più ampia la cosa. Ma è considerato la Bibbia, il sutra del loto, ecco perché ve ne voglio parlare, perché è considerata come la Bibbia dell'Oriente, capite? È comune a tutte le tradizioni e contiene una serie di insegnamenti, anche qualcosa che vi stupirà, anche perché, visto che siamo in casa tra cattolici, vedete che troverete qualcosa che conoscete sicuramente, ma non voglio anticiparlo adesso. Torniamo a noi e torniamo alle nostre preghiere. Allora, Anche la preghiera ha una sua evoluzione. La preghiera può essere solamente un rivolgersi, diciamo, per ottenere, per una sussistenza, per trovare, diciamo, un supporto, sia in termini materiali che morali, ma è sempre un chiedere per ottenere qualche cosa. Poi c'è anche la preghiera che non chiede, che è fine a se stessa, e che non chiede di ottenere nulla. In questo senso potrei dirvi che la pratica della contemplazione, nella mia tradizione, è esattamente questo. Noi diciamo che questa pratica contemplativa, questa preghiera mentale è fatta col corpo, ma quando voi... Vi dà fastidio, scusate, ma così sono troppo vicino? Questa preghiera, comunque, perché se non lo tengo vicino non si sente, penso, giusto? Così si sente, se lo tengo così, risposto, si sente?
Sì, poco.
Poco, eh? Avete pazienza, lo dico anche un po' pesante.
Lo sentiamo un po'.
Sì? Così? Diamo? Sì. Ok, allora, questa preghiera, io la chiamo una preghiera, e questa pratica contemplativa per noi è preghiera in tutto per tutto, esattamente diciamo che non serve a nulla. Perché non serve a nulla? Perché finalizzare una preghiera all'ottenimento di qualcosa è un limitarne la portata, è dare dei confini. Io prego, punto, questa è la mia... Diciamo, a noi è dato questo di pregare. Nel Mahabharata, che è uno dei testi etici dell'induismo, e nel libro della Bhagavad Gita, che è uno dei testi, un testo sapienziale, all'interno del Mahabharata, Krishna, il Dio Krishna, dice ad Arjuna, il perfetto arciere, il guerriero per antonomasia, che sta combattendo, sta iniziando la battaglia, delle battaglie, la madre di tutte le battaglie, in cui tra l'altro dovrà uccidere, perché nell'altro esercito ci sono dei suoi parenti, ci sono i suoi maestri, e quindi chiede a Krishna, chiede a Dio, ma come posso uccidere altri che sono stati miei, diciamo, che sono miei consanguini, miei maestri ancora più? E Krishna risponde: non devi, l'azione non conosce i suoi frutti. Capite? Questa separazione tra l'azione, non tanto la responsabilità dell'azione, ma la preoccupazione dei frutti, è una preoccupazione di tipo spirituale. Quindi tu preghi senza cercare di ottenere un risultato, non è quello. La preghiera è semplicemente la tua apertura, il tuo metterti in comunicazione aperta, completa, totale, con quello che chiamiamo Dio o quant'altro. Non dico quant'altro, scusate, voi lo chiamate Dio. Ecco, sfato anche un altro preconcetto grossissimo. Non è vero che il buddismo non ha un Dio. Non c'è un Dio rivelato. Non c'è un libro sacro, ma c'è un Dio. Non lo chiamiamo Dio, vogliamo chiamarlo assoluto? Altro con la maiuscola da me? È solo una questione di nominare. Capite? Ma c'è come? Nella mia tradizione in più non si nomina, nel senso che ci si approssima per negazione, non per affermazione, giusto per non creare dei limiti, capite? Ma c'è Dio, come? Non pensiamo che Dio sia appannaggio esclusivamente delle tradizioni rivelate, bisogna conoscere altre tradizioni per parlarne. Ma vi dico anche una cosa, molto spesso i buddhisti stessi non lo sanno, posso assicurarvi. La maggior parte dei buddhisti, oggi occidentali, pensa che Dio, il buddismo, non sia una religione. Pensa che sia un arte del vivere, una filosofia quando va bene. Pensano che sia un modo, e va ancora bene così quando è arte del vivere e filosofia, per non parlare di benessere e di armonizzare se stessi. Ma quale religione si occupa completamente di te, ma non solo di te? Non sei tu al centro della questione. È tutta un'altra storia, è tutta un'altra vicenda. Quindi si sbagliano molto i buddhisti stessi a dire questo. E quindi prendo le distanze da, non c'è da prendere distanze da niente, se non dalla sciocchezza e da delle immagini anche pre-digerite, dei luoghi comuni che noi siamo i primi, noi buddhisti siamo i primi ad assumere, capite? Ma se uno va a fondo di questa vicenda lo capisce subito. Basta che se io adesso vi dicessi che adesso mettetevi dritti sulle sedie, assumiamo la posizione di Zazen, si può fare anche sulla sedia. Siamo in un ambiente anche che è importante il posto, il luogo. questo è un luogo, comunque un luogo di preghiera, cioè non voglio dire non è una chiesa, comunque non voleva essere, ma vuol dire è un luogo di preghiera. Quindi il tipo di, diciamo, il karma di questo posto aiuta anche ad una pratica. Se adesso vi dico ci sediamo, fermi, tranquilli, immobili, mettete le mani in questo modo, concordate, componete il corpo, la mente e il respiro, voi capite subito di cosa sto parlando. Non ho difficoltà a crederlo, capite? Parlavo con Don Paolo, un giorno mi diceva, ma il vuoto, questa idea di vuoto, no? Anche qui vedete quanti vuoto per voi cosa significa?
Assenza di
qualcosa che manca, no? È vuoto. Questo bicchiere è vuoto, manca il liquido. Ok? Per noi in ambito buddista il vuoto non vuol dire assolutamente questo. Non è manca di nulla, è la pienezza, la totalità, vuol dire che c'è tutto. E vuoto sapete perché? Perché non c'è qualcosa che abbia una predominanza, ma tutto è tutto, esiste in virtù di un processo. Mi seguite? O è troppo complesso questo? Di un processo, cosa vuol dire? State attenti, staccatevi dall'idea di vuoto che avete normalmente. Noi pensiamo che non ci sia, che questo io non abbia una sostanza propria. Perché? Perché in realtà è fatto dalla compenetrazione, dalla interdipendenza di vari fenomeni, se manca di vari aspetti, di vari elementi, se manca un elemento, manca il resto. Quindi viviamo in virtù di un processo. Capite? Cosa significa questo? La ricaduta di questo, sapete cos'è? Che siccome un processo è qualcosa di in continuo mutamento, in continua trasformazione, e chi di noi non può testimoniare questo? Non è la vostra e la nostra esperienza come esseri umani? Non siamo in continua trasformazione, in processo? Io dico sempre, pensate di essere le stesse persone che sono entrate qui 5 minuti fa. Sappiamo che nel nostro corpo milioni di cellule nascono, vivono, muoiono, mentre io sto parlando questo avviene nel mio corpo, voi che state ascoltando. Quindi cosa c'è che rimane uguale a me stesso? È facile da capire questo, no? E tutti noi abbiamo l'esperienza. Ecco, il buddismo ti dice questo, per esempio: non pensare che tu debba attaccarti a qualcosa che ha una sostanza, perché tutto è continua trasformazione, l'impermanenza, questa continua trasformazione, questo principio, tutto nasce, vive e muore, capite? Questo processo è quello che contraddistingue, è una delle grandi leggi dell'universo, e noi viviamo della stessa, capite il Dharma? Questo. Capite che stiamo andando quindi a parlare di cose che non hanno niente a che vedere con il benessere fisico, con l'armonizzare se stessi. Con che cosa armonizzo me stessi? Con l'universo. Io dico sempre, sono le ricette dei baci Perugina. Cioè, aprite i baci Perugina e trovate delle frasette così. Non funziona. Capite? C'è chiesto un altro tipo di presenza, un altro tipo di sforzo e anche un altro tipo di umiltà fondamentalmente. Cioè, quindi poco arroganza, non siamo così importanti. Ecco, anche questo, togliere la portata, questo è un altro modo di pregare per noi. Non vuol dire farsi da parte, ma vuol dire non considerarsi gli unici. Ecco perché quando parliamo di esseri senzienti nel buddismo parliamo di tutto veramente, non solamente degli uomini, di tutto. L'uomo non è così centrale, non domina sul resto. Sono vari livelli. Nel buddismo diciamo che è una rara fortuna nascere nella condizione di uomini. Sapete perché? Perché è solo nella condizione di uomini che noi abbiamo accesso al risveglio, a risvegliarci la nostra natura, che noi chiamiamo natura originale, natura autentica, che è natura di Buddha. Buddha è colui che si è risvegliato. Capite? Si è risvegliato alla realtà delle cose, alla realtà così com'è, senza proiezioni, senza intermediazioni, capite? Quindi questa natura è quella che ci, diciamo, ci sostiene, quella che ci vivifica, non a caso su questo termine. Io sono la verità, la vita, la via.
Vi ricorda qualcosa, immagino.
Nello Zen diciamo esattamente la stessa cosa. Sì, cambiate le signore, mi fa segno che la dicitura è diversa, sì, ma avete capito bene cosa. Sono la via, la verità, la via. È questo? Ok. Nel buddismo chiamano la stella dello Zazen, la stessa cosa, diciamo questo: praticare il Zazen, praticare questa concentrazione è il sé, questo sé che è considerato sé con la S maiuscola, che fa il sé attraverso il sé, cioè è la manifestazione di questo assoluto nel ordinario, nel mondo del samsara, come chiamano il mondo ordinario, è una manifestazione della nostra natura autentica, originale, che è natura di Buddha. Capite che vi ritrovate? Penso che ci sia qualcosa di molto familiare anche per chi pratica anche qua altro. Torniamo alle nostre preghiere. Fino a qui, se ci sono domande, prego, io interagisco anche così in corso d'opera. Fino adesso è tutto chiaro?
No.
Dunque? Domanda? No, Buddha non è un Dio, non è Dio. Buddha è un personaggio storico che è nato 2700 anni fa, che ha vissuto, sperimentato, ha fatto un'esperienza totalmente religiosa e poi l'ha comunicata agli altri uomini. Dopodiché nelle varie tradizioni buddiste a volte viene anche presentato, viene divinizzato, ma non è tanto in termini di personificazione, in termini di principio. Quindi Buddha non è Dio, non c'è un Dio rivelato nel buddismo.
Non è
l'altro,
cioè l'altro.
Sì, l'altro non è, appunto chiamiamolo altro, qualcuno, voi lo chiamate Dio, qualcuno lo chiama in altri modi. Non è che c'è un unico modo per chiamare Dio. Ma non è quell'uomo di 2700 anni fa, capisce? Buddha per noi non è il signor Buddha. Quando parlo di Buddha Shakyamuni parlo del Buddha storico, ok? Buddha storico, vissuto 2700 anni fa, che ha avuto l'esperienza, ha fatto l'esperienza del risveglio, cioè si è risvegliato, si risveglia in genere da un sogno, da un'idea che abbiamo del mondo, delle cose, della nostra realtà. Questo è Buddha, ma Buddha come principio, Buddha, la radice sanscrita, vuol dire il risveglio. Buddha, un altro dei nomi che si dà a Buddha è Tathagata, forse qualcuno l'aveva sentito dire, Tathagata vuol dire colui che così è andato, così venuto. Tata è una formula, Tata vuol dire quidità, cioè chi non è condizionato da nulla, ecco perché così è andato, così venuto, non è condizionato da nulla, non subisce, diciamo, la vicenda della condizionamento dai pensieri, dalle azioni, dalle parole, ma che è sciolto e libero. Il buddismo è una via salvifica, una via di liberazione, non è una via alternativa alle spa. No. Io dico sempre alle persone che vengono nel mio centro, se volete rilassarvi, in Corso Vittorio c'è una magnifica spa, io consiglio. Il buddismo non è questo, la pratica della contemplazione e della meditazione non è questa, evidentemente. Ok, quindi Buddha questo. Qualcuno ha qualche dubbio su queste cose, qualche domanda su questo? Prego.
E quando fa la formula, no? Può ripetere la traduzione? Perché io sto scoprendo che avevo dei preconcetti sul discorso del buddismo, perché comunque mi sono avvicinata a quello che diceva lei, nel senso che il messaggio era molto più sumato. Quando appunto mi è capitato di praticare questo tipo di buddismo, la frase...
Quale tipo di buddismo? Sogyano Stari? Namyo Renge Kyo?
Sì, con Namyo Renge Kyo, Nyo Zen. Però quando io sempre chiedevo la traduzione, perché io se recito voglio sapere cosa dico e cosa recito, e volevo andare a fondo di questa traduzione per concettualizzare quello che io andavo esprimendo, mi è sempre stato... non dico negato, ma ha detto sì, vuol dire questa cosa, e non ho mai avuto risposte in merito alle mie domande, cioè non a livello filosofico, ma a livello spirituale, perché nel momento in cui io recito, e se recito lo recito con fede o comunque voglio sapere cosa sto dicendo, e quindi le volevo chiedere se poteva solamente spiegarmi meglio la traduzione di questi termini.
Allora, premesso che io non faccio parte della scuola della Nichiren, sì. Nichiren è il fondo. La signora mi ha fatto una domanda, sapete, scusate, esulo un attimo dalla mia conferenza, ma faccio, perché comunque è sempre così, ci sono sempre persone, il buddismo della Soka Gakkai, che è un movimento buddista moderno, che viene dal Giappone anche, è più diffuso, pensate che solamente a Torino sono almeno mille persone, ok? È una fonda. No, sono mille a Torino e sono poi nelle solo città sto parlando, non sto parlando dell'Interland. Allora mi tocca rispondere, infatti ho chiesto già agli amici della Sovratea, ho detto voglio dei royalties, perché sono io che devo sempre spiegare quello che voi fate, voi non lo spiegate ai vostri, io devo spiegarlo, io sono una monaca zen, vedete il tipo di l'ecumenismo, cosa significa anche nel nostro ambito. No, io non posso spiegare il contenuto, anche perché non vedo perché non se l'hai fatto spiegare, perché il problema è questo, francamente.
Lo chiedevo.
No, dipende poi a chi si chiede, perché il problema è abbastanza complesso, però non è la sola, io lo so per esperienza, molte persone praticano, non sanno neanche che cosa stanno praticando, capite? E su, perché va di non voglio dire che è il suo caso, però non è un caso che è diffuso, c'è un passaparola, allora vabbè, pratico, perché pratico? Per ottenere dei risultati, ecco la preghiera finalizzata, giusto per raccontarci con il mio intervento. Allora c'è una finalizzazione della preghiera, normalmente tutti, se parliamo di spiritualità se parliamo di soldi, uno dice che le due cose non vanno insieme, perché? Soldi sono anche una forma di energia, dipende, no, siamo attenti quando parliamo, non andiamo per immagini di patrono. So che la carica lo vuol dire, perché tutti praticano, perché uno degli aspetti che viene più valorizzato è questo. La recitazione è importante, al di là che tu capisca meno, ecco perché non viene spiegata, che tu capisca meno serve a crearti una condizione favorevole nella tua vita. Ecco perché io banalizzo un po' quando dico, mica tanto, perché così mi hanno detto, ma quando dico praticano per ottenere dei risultati, non so, per trovare un appartamento, per una nuova macchina, per l'obiettivo è la concretizzazione di un sogno, di un desiderio materiale. Sapete come la spiegano loro? La spiegano in questi termini. Quando tu sei tranquillo dal punto di vista materiale, puoi dedicarti con maggiore forza, con maggiore vigore alla pratica. Da un punto di vista. A qualcuno piace, a qualcuno no. Cioè, interessante questo. Il problema è che non è così banale, nemmeno quelli della Soka Gakkai, diciamo della massa, non sa nemmeno chi è il signor Nichiren, il fondatore. Nichiren è stato un monaco del 1300 in Giappone, contemporaneo di Dogen Zenji, il fondatore della mia scuola, del Soto Zen. Tenete conto che lo Zen è considerato, diciamo, high level, cioè una scuola di alto livello dal punto di vista nell'ambito buddista, diciamo un po' un'avanguardia. Soka Gakkai in Giappone, questa scuola che ha avuto tantissimo successo, nasce in realtà il fondatore di Nichiren, era un rivoluzionario, era un monaco. Sapete cosa diceva? Diceva, è talmente potente questa preghiera, ecco la preghiera, il Sutta dell'Omo, è talmente potente, talmente denso, è veramente là, perché attenzione, ecco perché sto già parlando della mia conferenza in realtà, il Sutta del Loto, questa preghiera, il Sutta, questo testo che noi recitiamo, sono 25 e più capitoli, ne recitiamo alcuni capitoli anche nei monasteri Zen, come vi ho detto, è un testo fondamentale in tutte le scuole buddiste, soprattutto quelle giapponesi, perché è considerato la summa dell'insegnamento del Buddha. Ma è un sutra, è una preghiera che è talmente potente che il solo recitarla produce dei benefici non solo a te, ma a tutti. Ecco perché si recita, ecco perché si pratica. Il problema è che appunto lì viene un po' finalizzato solamente a quello, però diciamo che anche la religione oggi patisce, non è che patisca, non può essere separato dalla mentalità, dal contesto. Che contesto abbiamo? Leggevo l'altro giorno che un tempo, l'ho letto in un testo, non ricordo più, dice un tempo quando si creava un villaggio, lo capivi perché veniva messa una chiesa e si capiva che lì sarebbe nato un villaggio, un paese. Oggi sapete da cosa si capisce? Centro commerciale. Cioè capite? Quindi alla religione, perché dovremmo chiedere altro se non esaudisci i miei desideri? Cioè, diciamo un po' generalmente così, c'è una specie di anestesia totale, è come se fossimo tutti anestetizzati, capite? Ma la religione non è mai stato questo. Io dico sempre, la religione, la pratica deve scomodarti, non è qualcosa che ti lascia comodo, il dubbio deve esserci, non è qualcosa che tu metti a posto tutte le caselle. Io parlo qui, vedo che ci sono delle altre religiose, oltre a Don Paolo, così come me, e questo lo sanno benissimo, i religiosi lo sanno molto bene, La vocazione non è qualcosa che è solamente una, è una grazia, ma è sudata. La vocazione è vissuta, è confrontata giorno per giorno. Ci sono delle, mentre noi vorremmo avere già tutto a posto, tutte le caselline a posto, e così va bene. Ma queste sono tutte le tradizioni, capite? Quindi anche nel, allora, Sovrata è molto più potente. Recitare questo sutra, si diceva, basta recitare solamente il titolo di questo sutra. Perché? Perché ha un valore sia mistico, per il loto, guardate che è una delle immagini con cui si rappresenta il Buddha. Perché? Perché il Buddha, il loto, sapete com'è, lo conoscete il fiore di loto, no? Sapete come nasce? L'avete mai visto in natura il fiore di loto? Andate sul lago di Viverone e trovate, ci sono dei posti dove ci sono addirittura, vive nell'acqua. Le radici sono nel fango. Nasce dal fango e poi sboccia verso il cielo. Buddha dice, io sono il fiore di loto, per dire, sto nel mondo, non è una separazione del mondo. Il fango vuol dire la nostra vita, non perché se non in termini dispregiativi, ma la nostra vita con tutte le contraddizioni, con diciamo le difficoltà, con quella che è la nostra vita, capite? Però la spinta, la direzione è quella. Quindi dice, sutra, il sutra della buona legge, il sutra dell'otto della buona legge, legge del Dharma, quindi basta recitare quello, pensate che potenza la parola, nella nostra tradizione c'è, parola nostra in termini cattolici, scusate, c'è la parola, il verbo, presente? Quindi è talmente potente che basta semplicemente recitare il titolo, perché? Perché il titolo è la migliore sintesi di tutto il contenuto del sutra. Pensate quanto è potente la preghiera. Sokaratai, recitazione del sutra, il daimoku, questo è, vi trovo un passo che mi sono segnata proprio su questo, sapendo che sarei intrappata sicuramente in qualcuno che mi chiede da Sokaratai. E lo so, ma come ho detto, voglio dire... Sì. Sì, perché mi trovo sempre a difenderli da quello, perché sennò vengono banalizzati. Lasciamo perdere gli aspetti politici di qualsiasi movimento, anche nell'ambito cattolico ci sono pro e contro di tutti i movimenti. Punto. Ma dal punto di vista, a me interessa quello, dal punto di vista della pratica religiosa non è così banale. Siamo, diciamo, in genere sono i praticanti che banalizzano un po', ma non è così banale. Ma scusate, ma non avete la preghiera, quanti di noi hanno mai pregato, quanti di voi hanno pregato per ottenere qualche cosa? Non necessariamente materiale, la salute di una persona, abbiamo una persona malata, preghi. Ma quella, cioè, il pregare, guardate, il gesto è sempre quello di rivolgere, come dire, gli occhi al cielo, cioè cosa vuol dire? Apri le mani. Vedete, pensavo stamattina, per noi il Padre nostro, cioè la preghiera, la padre di tutte le preghiere, è questo, voi aprite le mani. Guardate che quando noi facciamo questa pratica di Zazen, è proprio questo aprire. Io ne parlo sempre in termini di grazia, cioè non è qualcosa che tu ottieni per tua volontà. L'ambito religioso, l'ambito spirituale, non è la tua volontà che si impone qualcosa, ma è proprio quando dici, ok, sia fatta la tua volontà. E cosa pensate che sia questo sedersi in contemplazione, se non sia fatta la tua volontà? Lo chiamate Dio? Va bene, cioè è una tradizione, non, ma stiamo parlando di questo ordine di cose, capite? Non è di bene, non, io non voglio trovare, guardate, non sono per il sincretismo, considero che ogni tradizione religiosa, se va veramente a fondo della propria vicenda, può capire perfettamente le altre, quindi non sono assolutamente sincretica, ma devo riconoscere che quel tipo, siccome vengo anche da lì, so riconoscere, cioè il profumo è lo stesso, è diverso, sono categorie diverse, sono ambiti diversi, noi non abbiamo un Dio personale, ribadisco, ma non mi risulta che neanche, se leggo i testi di Don Paolo non ho proprio l'idea che sia così, Ti leggo anch'io perché studio anch'io. Allora, vediamo un attimo, ritrovo la dove Nichiren parla proprio del... ok. Devo trovare proprio la... come dire la...
Non è il dolcetto di prima.
Non è il dolcetto di prima, ma meglio, perché non è meglio, non è quello di prima, ma bisogna fare. Naturalmente quando si cerca un passaggio
non lo si trova mai alla prima volta. Beh, la parte che lei ha fatto, la vita è veramente una realtà inafferrabile che trascende sia le parole che i concetti dell'esistenza e della non esistenza. Non è né esistenza né non esistenza, e comunque ha le caratteristiche di ambedue. La mistica entità della via di mezzo. Via di mezzo è un termine che indica il buddismo, sapete? Il buddismo, una delle sue, diciamo, formulazioni è la via di mezzo. Perché la via di mezzo? Devo spiegarlo, però bisognerebbe fare dei corsi, però perché è troppo... Via di mezzo perché? Perché non che è equidistante dagli opposti, non è esattamente così. E perché quando Buddha Shakyamuni fece l'esperienza, diciamo, di pratica nella sua ascesi, diciamo, il suo deserto, mettiamolo così, capisce che a un certo punto arriva la mortificazione del corpo, nella sua ascesi arriva la mortificazione del corpo, sta quasi rischiando di morire, quindi capisce questo, che fa l'esempio dello strumento a corda, dicendo se tiri la corda troppo si spezza, se la lasci molle non suona. Quindi il corpo deve essere mantenuto nella giusta condizione per poter risuonare, per poter accogliere, per poter la parola, capite? Ecco, allora si dice la via di mezzo, perché sta distante da una visione nichilista che dice tutto è vuoto, questa visione nichilista che l'Occidente ha preso, buddismo come nichilismo, negazione di ogni delle passioni, questo è un altro degli stereotipi. I monaci buddisti non hanno passioni, cioè è una delle più grosse sciocchezze che abbia mai sentito. Il problema non è quello di rifiutare la vita, di rifiutare le passioni, di rifiutare tutto quello che è manifestazione della nostra esistenza, ma è come. Io dico sempre, se io dovessi parlare dello Zen, parlerei non di un cosa, ma di un come. Come? Quindi di non essere condizionato da. Posso arrabbiarmi, pensate che i buddisti non si arrabbino mai? Pensate che abbiano tutti sorridenti e sorrisino... Tipo da... non fatemi dire parolacce, ci sono anche delle suore, non vorrei scandalizzare. No, ecco, non è quella roba lì, capite? Non è una roba da... come lobotomizzati, eh? Ok, quindi buddismo, distanza dal nichilismo, ma anche dall'eternalismo. Pensare che ci sia un altro, per esempio anche la risposta cosa ci sarà dopo la vita, capite? Queste sono domande a cui Buddha tradizionalmente risponde con un silenzio. Il silenzio è una delle nostre forme di preghiera, forse per antonomasia nel buddismo, nello Zen di sicuro. Ma risponde, non risponde, sta in silenzio, che è una risposta, non è una no risposta. Quando gli viene chiesto cosa c'è oltre la vita, Buddha tace. Non dà risposte in ambito metafisico, risposte che non possono essere, diciamo, oggetto della tua esperienza. Quindi, se avete domande sulla reincarnazione, non a me, grazie. Ok, andiamo avanti, qui dice. È la mistica entità della via di mezzo che è la realtà di tutte le cose. Myo è il nome dato dal Myo Ho Rengekyo. Myo, questo Myo vuol dire mistico, misterioso, nel segreto, nascosto. È uno dei termini chiave nel sutra del cuore, del loto, scusate. E la legge mistica comprenderà che lo è anche la vita di tutti gli altri. L'entità della nostra mente, dalla quale sorgono sia il bene che il male, è in realtà l'entità della legge mistica. Qui sta dicendo praticamente dell'identità tra me e la legge mistica e la pura legge del loto, capite? Ecco perché la recitazione implica questo, è un'adesione totale, capite? Quindi ecco perché... Ci sono altre forme di... si chiama daimoku questo tipo di pratica, recitare il titolo del suo. Ma nel buddismo, per esempio nel buddismo giapponese, ci sono anche altre forme di preghiera. L'amidismo, Amida è il nome, Amida Buddha, è una delle rappresentazioni del Buddha. È uno dei... L'amidismo recita Namo Amida Butsu. Viene recitato come la preghiera incessante, giusto per intenderci che c'è in ambito... cristiano, è la stessa Namo Amida Butsu, viene recitata incessantemente. Che funzione ha questa? Recitare incessantemente. Potete, qualcuno forse lo pratica la preghiera incessante.
Preghiera di Gesù, preghiera del cuore.
Preghiera del cuore, giorno e notte, vuol dire questa apertura completa, totale del cuore. Loro prendono Namo, onore ad Amida Butsu, Amida il Buddha, diciamo, che verrà. Le terre del Buddha, è una delle rappresentazioni del Buddha, si dice, la terra che verrà.
ma si prega in questo modo, e questa preghiera che è fatta col corpo, con la voce, con la mente, anche di notte, diventa praticamente te stesso, tu diventi quello, capite? Ci sono domande intanto che bevo. Ok, quindi va bene per la mia orenghe che ho, quindi non è così banale. Il problema è che, come sempre, abbiamo bisogno, sono forme di religiosità anche molto popolare, diciamo così, non è così implicativa, si rivolge, è fatta da laici, la sovracaia è fatta solo da laici, non c'è una, diciamo, non ci sono, sì, si sono staccati dalla tradizione monastica, insomma, ma non è l'unico, in Giappone ci sono almeno altri tre movimenti di questo genere, la Risho Zeikai e poi la Nichiren Shoshu, sono altri movimenti che fanno e parlano della stessa cosa, ma... Torniamo invece al Sutta del Loto, che mi sembra un po' interessante, perché è un esempio di preghiera. Ci sono altre preghiere nel buddismo? Sì, ce ne sono molte, molte. Per esempio, vi dico questo, in un monastero, per esempio nel monastero della nostra tradizione, qualsiasi azione è, diciamo, accompagnata da una preghiera, addirittura andare in bagno, c'è una modalità, ci sono dei gatti, delle strofe che si recitano. In genere la preghiera, ecco, questo posso dire che è un po' una matrice comune, è sempre, diciamo, la dedica della propria pratica, del proprio sforzo, della propria, diciamo, comprensione agli altri. Per esempio, noi finiamo, al termine della nostra pratica, recitiamo un sutra, una preghiera, e alla fine diciamo questa formula: i meriti di questa preghiera e di questa pratica non sono per me, vadano a tutti gli esseri, capite? Questo vuol dire, non è mai una percezione individualistica, non è qualcosa che fa bene a me, capito? E questo, staccarsi anche dai risultati, ecco, l'azione non conosce il frutto, staccarsi dai risultati, dedicarli agli altri, è questo, capite? Quindi non mi approprio nemmeno di quello, non c'è un vantaggio. L'ambito religioso non può essere circoscritto in ambito di vantaggio e svantaggio, quello è l'ambito o il mondo ordinario. Non c'è vantaggio, non c'è svantaggio a recitare nei nostri sutra. Ecco perché uno dei maestri della mia tradizione, proprio del mio lignaggio, diceva: lo zazen, la pratica della contemplazione, non serve a niente. Avete presente dire alle persone che vengono a praticare? Qual è la domanda? Qual è secondo voi il passo successivo? Che uno dice che se non serve a niente, perché lo faccio? Il tutto sta in questo perché. Perché noi abbiamo sempre bisogno di finalizzare, di ottenere dei risultati da qualcosa. Ma Dio, chiamatelo come volete, ma non può essere ristretto ai nostri desideri, alla nostra visione, un pochettino parziale. Quindi la pratica non serve a nulla, non posso nemmeno attaccarmi ai risultati e ai benefici di questa pratica. È gratuita. Io uso l'esempio sempre della grazia. Perché? Perché se parlo di grazia alle persone che praticano con me, capiscono subito, non perché siano dei praticanti cattolici, ma perché vengono da quella tradizione, capiscono subito cosa vuol dire grazia. Quantomeno sanno che grazia è qualcosa che non dipende dalla mia volontà. Cioè, io apro solo le mani, Padre nostro che sia fatta la tua volontà, apro le mani. Se diciamo aprire le mani del pensiero, della mente, per dire questa operazione di lasciare andare. Sapete cosa lasciare andare? Noi diciamo lasciare cadere corpo e mente, che è il nostro modo di pregare, no? Pratica di contemplazione, zazen, pratica di meditazione seduta, lasciar cadere corpo a mente, capito? Lasciare andare. Questo lasciar cadere vuol dire dare la possibilità di trasformare, vuol dire anche trasformare il corpo e la mente. Perché se io mi attacco un'idea di me, rimango fissa a quell'idea lì, capite? Quindi non tengo conto, in termini interiori, di un processo di trasformazione che è sempre, è totale, è continuo. Vuol dire non rendermi conto della mia realtà. Qual è la realtà che mi rende vivo? Una realtà di trasformazione. Quindi grazia. È solamente in questi termini. In giapponese ci sono due termini, jiriki e tariki. Jiriki vuol dire, diciamo, lo sforzo, diciamo, di elevazione, di spirituale attraverso se stessi. Tariki invece, riki è questo potere che viene dall'alto. Allora, nell'alto dei cieli, cielo e terra ci sono in tutte le tradizioni religiose, no? Viene dall'alto, cosa vuol dire? Non necessariamente lo identifico con un Dio, ma qualcosa che non dipende da me, Ma questi due aspetti, tarichi e giriki, nella nostra tradizione vanno realizzati entrambi e vanno superati. Ho trovato una bellissima definizione di qualcuno che diceva, anzi ve la leggo,
grazie, per quanto riguarda il buddismo, forse che mi è sembrato abbastanza, vediamo se lo trovo perché io parlo, ma poi trovarle. Si diceva nel buddismo, è proprio il buddismo non è, diciamo, la, non parliamo di un Dio personale, ma in realtà diciamo è un andare anche oltre, al di là dell'idea di Dio stesso, è andare oltre l'idea di Dio stesso. Parlo del buddismo zen, non vorrei parlare anche per le altre tradizioni buddiste, parlo della mia che è quella che conosco realmente. E questo mi ha colpito molto, perché è proprio questo andare al di là, uno dei sutra più importanti, una delle preghiere più importanti della nostra tradizione, il sutra cuore della perfetta sapienza, prajna, questa sapienza che non è una sapienza di nozione, ma una saggezza quasi innata che dobbiamo manifestare, che è la saggezza dell'universo, la saggezza di qualsiasi essere, di qualsiasi vita. Ecco, alla fine noi diciamo ghiate, ghiate, hara, ghiate, hara, so ghiate, boji, so aka. Questo è un dharani, anzi questo, scusate, è un mantra, cioè è una formula che è lasciata così anche, mentre viene tradotto il sutra anche in italiano, in lingua occidentale, questa formula rimane uguale. Questo per dirvi che tra le varie formule di preghiera ce ne sono alcune che hanno quasi una valenza, misterica. Devono essere lasciate e tradotte così, perché il suono è la sonorità importante della recitazione, è tradotto. La traduzione è andiamo, andiamo al di là dell'aldilà, capite? Questo è, diciamo, l'escatologia della tradizione zen. Andare al di là della, realizzare questo, al di là dell'aldilà, capite che è un voto eterno. Stiamo parlando di queste cose qui. Capite? Quindi il buddismo è questo, recitazione, la preghiera è questo, e questo realizzare per noi la recitazione, recitare, non è solo recitare una formula come un'altra, ma è realizzare il Dharma, capite? Noi recitiamo per esempio i nomi dei Buddha e dei patriarchi che ci hanno preceduto. Sapete cosa vuol dire? Sono nomi di varie, diciamo, sono 68 generazioni di maestri, di Buddha, di patriarchi che si sono succeduti fino ad oggi, fino alla sottoscritta nel mio caso. Significa recitarli, vuol dire renderli vivi. La recitazione non è una formula, non è un ripetere, non è unicamente qualche cosa, ma è dargli, restituirgli o dargli vita, chiamarli a vita. Quindi quando recitiamo quei nomi li stiamo chiamando, non è roba, scusate, non ha nulla a che vedere con magico, esoterico, roba del genere, no. E vuol dire rendere vivo. Quindi la recitazione per noi è praticare il Dharma, praticare l'insegnamento, praticare la legge. Quindi recitare non è solamente lo facciamo per noi, ha tante valenze, ma la preghiera è questo, capite? È azione in atto, cioè azione è rendere attivo il Dharma in azione, attivo. Il buddismo, lo Zen, è azione, non è l'immobilità della postura. Questo non lo sanno neanche quelli che praticano molte volte. È ovvio, non stiamo seduti 24 ore su 24 davanti a un muro, capite? Quello è un momento sorgivo, ma poi la vita è, ecco perché noi ce ne parliamo di Zen e vita quotidiana. La via, diciamo, il metodo, il cammino, il percorso, è la vita quotidiana, non c'è separazione, capite? Quindi non è possibile nessun tipo di dualismo, la religione di qua e la mia vita di qua, no, capite il gesto? Questo penso che lo conoscete tutti, questo è uno dei mudras, gassho, per me vuol dire questo, è sempre questo, ritornare all'unità, capite? Non è un saluto orientale, sì, lo fanno tutti in Oriente, ma vi arriva da qua, vi arriva a questo. E prima di mettere insieme il resto, metto insieme me, ricompongo me, ecco cos'è la contemplazione, ecco cos'è la preghiera, questo ricomporre, ritornare a. Ok? Mi fermo un attimo, magari Paolo.
Sì, mi viene in mente quando parli di lasciare andare come salvezza, la finale di quel libretto, io stamattina ho consigliato il libretto di Daido Strumia, il suo maestro, e che ve lo consiglio, lei l'ha consigliato a me tempo fa, e per me è stato illuminante, ecco. E mi ricordo come finiva, e faceva l'esempio delle scimmie, non so se ti ricordi. Come catturare, lui non sa se è una leggenda o era storicamente provato, ma come catturavano le scimmie i cacciatori, ecco. Era con inganno, cioè in un incavo di un albero metteva una noce, ponevano una noce, no? La scimmia mette la mano dentro, entra perché ha la mano vuota e prende la noce, no? Il problema è che non riesce a uscire, a patto che non lasci la noce. Quindi la salvezza dove sta? La salvezza è che se tu lasciassi la noce riesci a togliere la mano e scappi, se no, no. E allora per paura di lasciare vengono poi catturate e uccise. Ecco, la salvezza come lasciar cadere, come lasciar... Penso che sia illuminante questa...
Penso che sì, è comprensibile, no, questo? Noi c'è un altro detto che è molto bello, non è dello Zen e nemmeno... penso che sia l'interazione sufica. Chiudi la mano, tieni il pugno chiuso, non passa nulla. Apri la mano, passa l'intero deserto. Dice, chiudi il pugno, non passa nulla, neanche un grammo di polvere, ma se tu apri la mano, passa tutto il deserto, capite? Quando il fondatore della mia scuola, Dogen Zenji, torna dalla Cina, siamo nel 1200, va in Cina perché era la casa madre per andare a cercare l'origine di questo insegnamento, la tradizione reale, non la sua già corruzione, come già succedeva in Cina. Quando ritorna da questo viaggio, dopo aver incontrato il suo maestro, cioè ritorna, dirà proprio questo, userà questo termine, karate, che non è l'arte marziale, è l'arte marziale, sapete cosa vuol dire karate? Mani vuote. Lui dice, io torno a mani vuote, non porto nulla con me, a mani vuote, capite, è il massimo, cioè non porto qualche cosa che può essere stretto e tenuto, no, porto tutto, mani vuote, ecco qui ancora il concetto di vuoto, vuol dire tutto, le mani vuote per noi, sapete cosa vuol dire? Lo capite bene? Se io chiudo le mani non posso afferrare niente, mani aperte, mani vuote vuol dire mani in grado di aiutare, di essere utili, in tutti i sensi, sul piano materiale, spirituale e tutto. Mani vuote vuol dire quello, mani vuote vuol dire il pensiero per noi. Uchiyama Roshi, che è stato il maestro del mio maestro, diceva aprire le mani del pensiero. Pensate che espressione usava. Aprire le mani del pensiero. Perché? Il pensiero ha mani? Rispondete voi. O sì che le ha. Quanto e quante volte ci attacchiamo ad un pensiero, ad un'idea che noi abbiamo di una cosa, ad una visione che abbiamo, ad una nostra, e non la lasciamo andare. Questo cosa produce? È ovvio, ovvio. E molte volte questo è la radice della nostra sofferenza, perché ci attacchiamo a questo e non lasciamo. Perché ci attacchiamo? Perché questa è la nostra umanità. Per tanti motivi, anche per insicurezza, anche per paura di affrontare le cose esattamente come sono, ma è l'unica cosa che possiamo fare. Ecco cosa insegna lo Zen. Vivi la realtà, il qui ed ora, che è un termine che forse avete già sentito, che io detesto perché come tutti i termini di cui si appropriano, diciamo in termini così generali, poi diventano banali, appunto. La mia rendicchio non è banale per nulla, hai visto? Però uno dice, ma sì, sono quelli del Nambiara di Chio. No, tu stai pronunciando qualcosa come dire il nome di Dio in vano, capite? Allora, la stessa cosa vale per tutto. Capite? La banalizzazione è questa che viene fatta costantemente. Quindi conoscere per non banalizzare, ma conoscere per non banalizzare vuol dire conoscere se stessi per non banalizzare se stessi. Vi è sufficiente una risposta così? Pensate che sia sufficiente prendere un po' a destra e a sinistra e fare una specie di mix delle religiosità e delle spiritualità varie? Io penso di no, francamente. Quella roba lì non mi interessa, ne penso che interessa a ognuna delle persone che sono qua, nella migliore delle ipotesi, se no non spendereste la vostra domenica pomeriggio per venire a ascoltare una monaca zen.
Pensate quando Gesù, citavo stamattina quel passo sia di Luca che di Marco, no? Rinnegare se stesso, in fondo è questo. Quante volte Gesù insiste sulla povertà, beati i poveri, no? Ma questa povertà, questo non attaccamento, no? Quante volte Gesù invita a questa povertà, a non attaccarsi, non attaccarsi ai beni materiali, ma in realtà tutto, no? Questo rinnegare se stessi, di cui la Vai stamattina ci ha dato delle intuizioni fantastiche, va proprio in questa direzione. E anche questa idea mi è piaciuta tantissimo, della preghiera senza fine, no? In qualche modo, non finalizzata, pregare per un fine e limitarne la portata, bellissima questa cosa, eh? E quando Gesù dice non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, è questo in fondo, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, non avere il fine, non avere, perché se hai un fine è già un attaccamento, anche nella preghiera, anche nelle vie di Dio. Eckhart, che lo ricordavo stamattina, quando dice Dio liberami da Dio, no? E noi il nome di Dio l'abbiamo usato anche per fare violenza, questo è il massimo della perversione.
Bene, insomma, adesso non vorrei entrare sul discorso dei fondamentalismi, degli integralismi, perché quella è un'altra lezione, comunque c'è anche nel buddismo, quindi mettiamoci il cuore in pace, cioè non è che sono, io dico sempre, i buddisti sono quelli bravi, belli e buoni, cioè dove ci sono gli esseri umani, insomma, a tutte le dire, latitudini, no? Voglio dire, questo non è per dire mal comune mezzo gradio, ma questa è la nostra natura, altrimenti. No, invece mi interessava una cosa, sentivo prima quando avete pregato, cioè anche noi preghiamo prima di un pasto, e come dire, c'è una elevazione del cibo, quindi c'è una trasformazione del cibo attraverso la parola, attraverso la preghiera, quindi, e vi dicevo prima, in tutte le azioni, diciamo, c'è un riferimento sempre, perché la preghiera non è solamente, poi ci sono vari tipi di preghiera, vi dicevo prima che la preghiera ha avuto un'evoluzione, è passata da una preghiera come richiesta di qualcosa, come preghiera fino a se stessa, fino al silenzio, la preghiera appunto io dico per antonomasia, perché è solamente, cos'è il silenzio? Il silenzio non è una mancanza di parole, dal mio punto di vista, è la capacità veramente di essere, di, come dire, di farsi, di dar spazio a ciò che è altro, che sia una voce, che sia una preghiera, che sia una quello che volete, ma dar spazio non è poca cosa. Noi diciamo, il Buddha Dharma, cioè l'insegnamento del Buddha, è conoscere se stessi, questo fin lì è una, diciamo, è un'espressione che molti di noi conoscono, no? L'abbiamo studiata a scuola, in filosofia, Socrate, noscite ipsum, vi ricordate? Però si dice anche un'altra cosa, conoscere te stesso è il primo passo, conoscere te stesso per dimenticarti di te. Non sei così importante, metterti da parte, dimenticarsi di sé per essere in unità con tutto il resto, con tutti i fenomeni, con tutte le esistenze, capite? È un programma per l'eternità, questo è un voto, non è una, diciamo, una dichiarazione di intenti, sì lo è, ma in questi, con un tipo di respiro di questo tipo, questo è pratica anche, questa è preghiera nel buddismo. Ecco perché noi dedichiamo, pensavo prima alla vostra preghiera, la preghiera che ha recitato Don Paolo, che avete recitato prima del pasto, facendo lo stesso, per noi il pasto è una cerimonia vera e propria, è solo una preghiera. E tra le altre cose diciamo proprio questo, questo cibo è vita che nutre la vita, lo mangio non per me stesso. Quindi viene messa da parte sempre la visione, diciamo, individualistica, ma perché affinché non nutra, diciamo, la fame dei miei desideri, ma la vera salute di spirito e corpo. Questo benessere, che non è il termine solo benessere perché appunto vado in sauna o faccio cose di questi tipi. Benessere vuol dire essere bene, capite? E quindi mangio perché questo cibo, il mio nutrirmi ha senso in questa relazione, in questo processo, perché non nutre la fame dei miei desideri, ma la vera salute di spirito e corpo. Questo cibo è vita che nutre la vita. Penso che vi troviate a casa, no? Sbaglio? Quindi non dobbiamo trovare, scusate, poi mi fermerei qui se ci sono delle domande anche, perché poi il resto, hanno ancora una cosina da dire sul Sutta del Loto, giusto per farvi venire la voglia di andare a leggerlo, quantomeno a conoscerlo. Vedete, non siamo distanti, quando entriamo in un ambito religioso, dico sempre, l'ambito religioso ha delle specificità, non possiamo portarlo sul nostro piano, quello, cioè ridurlo. Questo è importante, dobbiamo riconoscere il suo ambito, le sue specificità, e allora lì veramente viviamo una ricchezza enorme, ma altrimenti sono porte chiuse in tutte le tradizioni, anche nel buddismo, credete, non è così, per cui ci sono tante forme, come ripeto, il buddismo è molto ricco per tradizioni, dico anche la Soka Gakkai, io non sono contrario, per quanto molti buddisti non la considerano nemmeno una scuola buddista, perché non sposano la formula della presa di rifugio. Sapete? Presa di rifugio è la formula che è più antica nel buddismo. Namu kie butsu, namu kie ho, namu kie so, vuol dire prendo rifugio. Era la formula recitata da chi entrava nella comunità buddista, ai tempi del Buddha. Vuol dire prendo rifugio nel Buddha, il maestro. Prendo rifugio nel Dharma, la legge universale. Prendo rifugio nel Sangha, la comunità. Pronunciare questo, la presa di rifugio, il mio maestro diceva, era un po' un rivoluzionario, diceva io sono rifugio al Buddha, io sono rifugio al Dharma, io sono rifugio al Sangha, ma in realtà vuol dire questo, prendere rifugio vuol dire a mia volta diventare rifugio di questi aspetti, capite? E questa triade, Buddha, Dharma e Sangha sono fondamentali, sono considerati i tre gioielli, e vuol dire Buddha è l'insegnamento, l'insegnante, non è in termini di, come dire, di, non leggetela nei termini di devozione superficiale ad una persona, Buddha intendiamo all'insegnante in termini dello spirito, la legge universale e la comunità, tanto importante. Tanto importante, quello che molte volte non si capisce è questo, la comunità racchiude tutti gli altri due aspetti, la comunità dei praticanti, di chi pratica, che siano monaci o laici, uomini e donne, questo è fondamentale, è su questa terra, capite? Potremmo dire così, il regno dei cieli. No, l'unica cosa che volevo segnalarvi in questo testo, il Sutta del Loto, guardate, questo è giusto per dire, è l'ultima versione del Sutta del Loto, lo trovate, non è per fare uno spot, non è neanche la mia scuola, Soka Gakkai, è una delle ultime traduzioni, io personalmente studio dove c'è qualcosa di buono, vado a cercarmelo, a studiare, non ho nessun tipo di problematica con gli altri. È molto e lo trovate facilmente, voglio dire. È molto interessante perché questo sutra è l'unico di tutta la, è l'unica preghiera, perché è diventato veramente una preghiera. È recitato, non completamente, ma due capitoli nella mia scuola tutte le mattine li recitiamo. E sono quelli dedicati a Kannon. Kannon è la personificazione della compassione. E questa, diciamo, la trovate anche nelle rappresentazioni, nell'iconografia. È un personaggio, diciamo, femminile, che ha molte braccia, non è la dea Kali, molte braccia, quindi molte mani. La cosa interessante è questo, molte mani, su ogni mano è segnato un occhio, vuol dire è la compassione attiva, che vede. Kannon è chi è, diciamo, è in grado di sentire il dolore, la sofferenza del mondo, è capace di ascoltare questo, ecco perché la si invoca, diventa proprio una preghiera. E recitare questi sutra, diciamo recitare queste preghiere, ha anche un valore di protezione, perché è diciamo testimoniare la propria fede, e proprio in virtù di questa adesione, di questa fede, di questo, per quando parlo di fede intendo dell'attitudine, dico sempre del bambino che si butta nelle braccia della mamma o del papà, non ha nessun tipo di paura, di controindicazione, lo fa, cioè non ha paura di cadere, sa che lo abbracciano, lo prendono, questo tipo di attitudine, capite? Questo è sempre quel discorso di abbandonare, è questo, lascia che sia, capite? È questa cosa. Allora questo sutra, e questo ve lo segnalo, a parte questo, diciamo appunto Kannon, la dea della, cioè diciamo l'impersonificazione della compassione, quindi tante mani, tanti occhi che vedono, compassione attiva, non parole, realmente braccia che si muovono, mani, occhi che vedono, orecchie che sanno ascoltare, capite? Vuol dire noi, nella nostra migliore ipotesi, noi che sappiamo ascoltare quel nostro vicino, che sappiamo capire quello che c'è in giro, che non siamo, vuol dire, centrati su noi stessi, ecco la pratica della meditazione, togliere il punto centrale, me, e aprire, capite? Contemplazione, questo. Ma vi dicevo, nel Sutta del Loto leggetelo, perché dentro trovate qualcosa, alcune parabole, le abbiamo anche nel buddismo, e una è quella del figlio prodigo, pensavate fosse roba cattolica e cristiana? Sapete che non è nemmeno cristiana l'origine?
Lo sapevate? Deriva da una tradizione agnostica, non è neanche buddista, ma non è neanche cristiana. Vuol dire questo perché, pensate alla bellezza, la stessa parabola, ma sicuro non me la leggo perché è lunga, è la stessa, il figlio del prodigo, la classica storia del figlio che si allontana dal padre, dalle ricchezze, fa una vita, va in giro per il mondo, vita infernale, eccetera, eccetera, torna, esattamente quella, e quella storia lì c'è, nel vissuto del Lotto, considerato la Bibbia, Lotto. Questo, dopo se volete vederlo lascio qui, così potete prendere una buona traduzione, questa è è la più recente che è stata fatta, in italiano ce ne sono almeno 3 o 4, ma questa io ho adotto, questa è buona. Però c'è questa vicenda, capite? Quanto è lontano il buddismo da noi.
È mica tanto.
Grazie Elena di questa testimonianza, no? Perché poi è una testimonianza di vita senz'altro. E a tavola appunto parlavo con lei, dicevo che lo studiare, l'aprirsi, l'entrare in dialogo con altre esperienze religiose non è sincretismo, cioè non è... è un illuminarsi a vicenda, nel senso che ci si aiuta a vicenda, tu più conosci, più approfondisci, illumini la tua realtà, no? E lo spirito è uno, pensate quando Gesù dice alla Samaritana, verrà il tempo, anzi è venuto, dice, in cui non si adora più Dio su questo tempio, a Gerusalemme, no? Si adora Dio in spirito e verità. E allora in fondo conoscere, accostare le altre esperienze religiose in persone intelligenti, cioè aperte, ecco, senza pregiudizi, preconcetti, aiuta proprio a venire in contatto con questo unico spirito, con questa unica luce che illumina in qualche modo. Quindi i problemi iniziano veramente quando una delle due parti, o peggio ancora entrambi, dicono che la mia è quella vera, ecco già questa è la fine di tutto, nel senso che le religioni, nessuna religione è vera, stiamo attenti, nessuna religione è vera, nessuna esperienza è vera, la verità è un'altra cosa, sta al di là delle religioni, sta al di là delle professioni di fede, sta al di là delle prassi, sta al di là dei dogmi, La verità sta oltre tutto questo. Finché siamo in questa terra e per molto tempo abbiamo bisogno, di zattere che ci accompagnino verso la verità, Però quando cominciamo a dire io sono nella verità, questa è la verità, noi siamo arrivati a bruciare persone perché si allontanavano dalla presunta verità.
Mentre Paolo parlava mi è venuto in mente proprio questo, sul fatto di pensare che la nostra visione sia quella unica e sia quella costitutiva, c'è un limite, c'è un bellissimo racconto nella storia del Buddha, forse qualcuno di voi la conosce anche, si chiama Seme di Senape. La storia è questa, è che una donna va dal Buddha disperata, il bambino ha un braccio, il figlio che è morto, dice fai qualche cosa, è impazzita, una madre ha perso il figlio, o sta per morire, comunque è morto di fatto, e va e fai qualcosa, tu che sei Buddha e che sei risvegliato, fai qualcosa, cioè chiede praticamente il miracolo, allora il Buddha gli dice fai qualcosa, come prima dice che vai, fai giro delle case del villaggio e portami un seme di senape dalla casa che non conosce la sofferenza. La donna gira tutte le case, naturalmente torna e dice ho capito. Cioè capite, questa è la cosa importante per sostenere anche il discorso che faceva Paolo sulla non sono mai io il riferimento di tutto. È la nostra vita, questo è comune a tutti, la sofferenza è comune a tutti, se tu capisci quella degli altri, capisci, puoi sperimentare questo, il fatto però cosa presuppone questo? Che tu vada in giro per le case degli altri, che tu ti apra all'altro, se no non lo saprai mai, e rimarrai chiuso
sul fatto che il tuo è l'unico dolore. Certo che quello non te lo toglie nessuno, e non è che mal comune mezzo gaudio, ma cosa vuol dire con questa parabola, con questa storia di Buddha? Che questa è la nostra condizione. Non è che viviamo solo in una valle di lacrime, ma la sofferenza è costitutiva dell'essere umano. Guardate che proprio tutto l'ambito buddista, la predicazione buddista, diciamo l'insegnamento buddista, nasce proprio da lì, dall'identificare nella sofferenza la prima delle quattro nobili virtù. Viene chiamata nobile virtù. Perché? Perché uno dice, beh, la sofferenza non vorrebbe, no grazie, voglio la felicità, non ragioniamo così normalmente. Beh, è nobile perché dalla sofferenza, dalla sua comprensione, reale comprensione, dalla sua penetrazione, reale penetrazione, posso comprendere, posso vivere una vita di felicità. Il buddismo parte da lì, parte dalla constatazione, dalla presa d'atto della nostra realtà, ma questa realtà appunto si trasforma, non è che resta solo così. Quindi quella dire io sono l'unico che posseggo la verità è come dire io sono l'unico che soffro. Se tu apri e capisci che l'altro non fa difficoltà a capire che la persona vicina a te vive la tua stessa condizione con altre caratteristiche, ma è la stessa cosa. Ecco la natura di Buddha, tutti siamo questa natura, non è che dobbiamo pensarla, la dobbiamo manifestare. Tutti siamo figli di Dio, direste, giusto? Dovete manifestarlo questo, si deve manifestare. Questa è la nostra pratica. Chi pratica in qualsiasi ambito, questo è quello che gli è chiesto. Manifesta la tua natura. Non ci ha fatto su immagine e somiglianza.
Bene. Raffaele.
Volevo una curiosità da proprio. Sapere che cos'è quella corona?
Questo sì. È un rosario. C'è anche nella tradizione buddista. Il rosario tradizionalmente è fatto di 108 grani e ogni grano rappresenta, c'è una storia, tra l'altro l'ho segnato, rappresenta una illusione, comunque viene, è come un rosario come per noi. In genere la preghiera si accompagna, vedete che c'è un aspetto corporeo, indice
pollice.
E pollice, non è un caso. Vuol dire attivare anche il cervello in un certo modo, anche energeticamente vuol dire questo. Quindi questo, l'abbiamo tutto, in tutte le tradizioni c'è, a tutte le latitudini. Così come la prosternazione è un'altra delle pratiche, però vedete il corpo. Io credo, voi dite che questo, ecco, se dovessi dare proprio così, uno spassionato suggerimento, studiate o comunque avvicinatevi, non è una questione di proselitismo, ma avvicinatevi a quello che sono certe pratiche, di altre tradizioni, dove il corpo, per esempio, è fondamentale. Per esempio, questo, chi di voi usa il rosario? Tanti di voi, immagino. Sapevate questo? Che questo è un modo di attivare anche proprio la memoria e il cervello in un certo modo, capite? Queste cose, non voglio dire che abbiamo delle soluzioni, però, diciamo, sicuramente la lezione dell'Oriente, dal mio punto di vista, viene proprio questo, nella ripresa, nel riportare il corpo alla sua centralità. Cioè, il corpo è importante. Il corpo è il tempio, ma è importante, quindi si prega non solamente mentalmente. Guardate che la preghiera mentale, così come la lettura mentale, è una cosa di ultima acquisizione. Anticamente non veniva, sapete c'è uno scarto tra qua, anticamente si leggeva, era a voce alta, si proferiva la parola, adesso la pensiamo, ma con il rischio di pensarla, di fare... rischiamo molte volte di non farla, capite? Infatti il proferir parola, far uscire la potenza, vuol dire dire qualcosa, ma dirlo, capite? Non vuol dire una parola come... No, è la parola, è un'altra cosa. Quindi questo vuol dire diventare anche uomini e donne di parola. È importante questo, in termini spirituali è fondamentale. Non vuol dire affermo la mia verità, quella è roba da trogloditi, scusate, cioè va bene... No, io sono l'unico, ma non lo dicono anche più quelli della Soka Gakkai, il nostro è l'unico buddismo. L'altro giorno in treno ho incontrato un caro amico della Soka Gakkai, gli ho detto, ma si può ancora dire che siete voi gli unici buddisti? Mi ha detto, no, adesso basta, non lo diciamo più. È roba passata quella, ci sono arrivati anche loro. Quindi non c'è un'unica verità, capite? Non c'è un unico buddismo. Dire il mio è l'unico buddismo, dal mio punto di vista, è una grossa bestemmia. Il mio è l'unico. Cioè... E voi potete dire il mio è l'unico cristianesimo? Ve la sentite di dirlo? Dai. Siamo... Prego.
E volevo chiarire bene il concetto di salvezza e di felicità nel buddismo.
Cosa vuol sapere? Qual è la ricettina? Non do ricette, io dico sempre, volete il paradiso? Ma il paradiso non ha ricette facili, cioè non è la ricetta, qual è la felicità? Cos'è la felicità? Parliamone. Ah no, perché io prima guardate che nel buddismo è fondamentale la motivazione. Cosa mi spinge a fare una domanda? Cosa mi spinge a dire una cosa? Cosa mi spinge a praticare? Motivazione, cioè mi devo chiarire a me stesso questo. Allora, felicità, cosa intendo? Guardate, no, ma tu mi hai dato una grossa occasione di parlare, che sai quanta gente viene? Non gente, non pensate alle masse, assolutamente, un piccolo centro il mio, ma molte persone vengono e hanno questo problema, la felicità. Ho capito? E quindi felicità cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire 99,9 periodico del serio? Quando tutte le mie cose sono a posto, allora sono felice. Questa è la felicità. Vuoi che vi risponda a questo? Preferisco Snoopy. È simpatico. Sì.
Una domanda molto più sul pratico. Oggi come oggi è più facile riconoscere per strada un monaco buddista che un prete cristiano. Ha qualche connotazione l'abito che ha e il taglio?
Il taglio direi abbastanza estremo, eh? È una pratica per noi nei monastici... Zene, io non vivo in monastero, vivo a Torino, abito sopra il dojo, dove pratico, dojo del mio maestro, sono venuto a Torino quando lui è morto. Ma normalmente, però seguo lo stesso questa pratica dei 5 giorni, ma come monaca comunque siamo tenuti a farlo. Vuol dire, è una pratica proprio rituale, si fa normalmente in coppia nei monasteri, recitando appunto delle preghiere, perché anche quello, la rasatura, è qualcosa che va a beneficio di altri, non necessariamente la mia. Quando uno vede una persona rasata, è ovvio che pensa la prima cosa, cioè, se mi vesto normale, pensa che stia facendo la chemio. No, ma lo so, guardate, volete essere, guardate, sono... Non so quanto tempo ho da girare rasata. In più, io in genere non porto questo abito. Questo è l'abito per me, è proprio l'abito monastico. Lo porto quando pratico, quando faccio cerimonie, quando vado in monastero. Ma lo porto perché l'abito fa il monaco. L'abito dice qualcosa. Non solamente perché è bello, perché è nero, perché fa fine. No, dice qualche cosa. E anche la rasatura insieme all'abito dice qualche cosa. È testimonianza. È parlare del Dharma senza parole, capite? Dal mio punto di vista. Rasarsi vuol dire... Questa operazione vuol dire proprio, recidere le illusioni simbolicamente. La religione è proprio questa creazione sempre di mito poiesi, cioè mito questo rasarsi, questo ritornare all'origine, capite? Quando chi ha la testa rasata? Pensateci, chi non ha capelli? Il neonato. Nasciamo in genere, però diciamo i bambini non hanno i capelli. I capelli sono qualcosa del mondo che ci caratterizzano nel mondo ordinario. Tutti i religiosi lo sanno, la tonsura c'è in tutte le tradizioni religiose. E sono, credo che le madri qua abbiano i capelli lungo a metà schiena. No, appunto. Noi li portiamo così. Allora, per non essere, per una donna tra l'altro, abbastanza particolare, dico la verità, perché è quasi arrogante la rasatura. Ecco perché io invece o indosso questo abito o un altro abito che comunque che si capisce che è un abito, diciamo, religioso per indurre questo, perché se andassi vestito con un paio di jeans, una maglietta, un pullover, insomma, a parte l'età, ma con un pullover è evidente che uno dice no, appunto, c'è qualcosa, è altro. Invece io voglio che sia questo. È una testimonianza della mia della mia pratica, del mio essere in questo mondo come monaca, capite? Quindi questo è rasarsi, però appunto non è neanche proprio obbligatorio. In Occidente molti monaci, anche soprattutto donne, perché magari lavorano anche, e quando lavorano non è semplicissimo essere in un ambiente di lavoro rasati a zero, in Italia soprattutto.
Perlomeno si può dire che il capo non gli ha fatto una lavata di testa.
Beh, guardi, io le dico una cosa, l'ho fatta io e i miei capi. Ho lavorato a Torino in una società di consulenza, i primi tempi che ero a Torino, era una delle, diciamo, la mia professione. E quando i due amministratori delegati mi chiesero di, volevano contrattualizzarmi a tempo indeterminato, io mi ricordo che disse: la mia religione non me lo permette. Ho avuto delle espressioni più stupefatte, una delle più stupefatte che abbia visto nella vita, perché il fatto di non legarsi ad un lavoro che poi ti implica Esatto, tutto lì, non è che non si lavora anche molto di più, ma non è quello. Però è stata una professione di fede, cioè nella realtà, è questa roba qua, nella realtà è quella di andare in giro rasati, non è proprio così semplice, capite? Un domani, adesso no, ma chi mi dice che un domani, voglio dirti, qualcuno non mi punta una pistola proprio perché sono rasata, visto così, perché sono buddista? Le cose succedono così, eh? Cioè adesso è facile, da un certo punto di vista, andiamo a vedere.
Ma potete andare a lavorare, a fare delle conferenze appunto?
No, io ho lavorato fino a una certa età, ho lavorato. Ho cominciato a praticare molto giovane, ma sono diventata monaca nel 97.
Ah,
ho, fatto, ho preso i voti. E poi ho continuato a lavorare. Sì, non è che sia un'attività...
dell'iniziatura a 23 anni?
Ci sono due ordinazioni nella nostra scuola. Zaike, che è la tradizione laica, e Shukke, che è la tradizione monastica. Tutte e due hanno gli stessi voti, tutti e due hanno gli stessi precetti, è diversa la, diciamo, la finalizzazione. Quella monastica, io la dico sempre dal mio punto di vista, ma anche quella zecchia in realtà, c'è un aspetto vocazionale, per me nella quella monastica c'è un aspetto vocazionale.
C'è una domanda là in fondo?
Sì, grazie. Vorrei sapere la relazione tra sutra e mantra. Il mantra è una ripetizione di una parte...
Mantra è una, quello che dicevo prima, questo ghiate, ghiate, ara, ghiate, ara, so, ghiate, boji, so, ka. Questo è un mantra, è una formula che in genere viene ripetuta molte volte anche. La ripetizione non è solamente della mia renge kyo, il rosario, cosa fate? Quando recitate il rosario ripetete le preghiere n volte. Ecco, il mantra però è una formula che in genere ha degli elementi non traducibili, perché sono degli elementi sonori che hanno, diciamo, delle... hanno a che fare proprio con l'apertura del cuore e quant'altro, e vengono ripetuti in questo, quindi vengono mantenuti nella lingua d'origine, che non è neanche il giapponese, non è neanche il sanscrito, sono dei mix in genere di lingue, di varie, diciamo, linguaggi. Questo è il mantra. Il sutra invece raccoglie, allora tradizionalmente, se lei va a vedere sull'enciclopedia, le dirà che sutra vuol dire filo, come ho detto prima, che viene da questo verbo cucire, suturare, sutura. Questo, vedete, si capisce, no? È un filo, è una pallina dentro l'altra. Le palline sono gli insegnamenti, quindi vengono tenute da un filo. Il sutra è il filo che raccoglie questi insegnamenti. Il sutra raccoglie gli insegnamenti del Buddha, ma viene intesa come preghiera. Per esempio, nel sutra del loto, le parti che noi recitiamo sono delle invocazioni, sono delle preghiere proprio a questa, diciamo, canon, questa rappresentazione della compassione, per dire protegge, eccetera, eccetera, salve, eccetera, come qualsiasi altra tradizione, capite? Questo è differente, ma i sutra hanno anche proprio una valenza di contenuto, c'è un contenuto sapienziale potentissimo nel sutra. Buddha non ha lasciato nulla scritto, quindi parliamo, i sutra sono stati scritti come? Dalla tradizione verbale, cioè quindi orale, la trasmissione da, si passa a quella scritta. E quindi è chiaro che le interpolazioni ci sono, però lì è tutto un capitolo enorme, perché veramente il grosso sforzo del buddismo quando esce dall'India è quello, nelle culture, nelle terre dove va, è quello di incontrare diciamo, il linguaggio, la modalità di comunicazione di un principio. Faccio un esempio rispetto a un popolo. India, poi parliamo di filosofi, parliamo gli indiani, sono filosofi, matematici, cioè sono menti di questo tipo. Il buddismo passa dall'India, passa in Cina. Cina sono contadini, cioè le stagioni, eccetera, eccetera. Contadini non sto dicendo che è poco, sto dicendo che è altro. Quindi, per far capire certi, diciamo, certi termini, sunyata, che vuol dire vuoto, questo vuoto di cui, che è uno dei concetti fondamentali del buddismo, delle origini, in Cina vuoto non diceva granché. Capite? Come quando io invece dico grazia. Perché? Perché so che, come a me, grazia evoca subito quello che io voglio che sia capito. Grazia non volontà mia personale. Grazia è qualcosa che io mi predispongo a, ma preparo il terreno, che è il mio compito, preparo, dissodo il terreno, ma poi sia fatta la tua volontà. E uso questo. Lo stesso modo hanno fatto i buddhisti quando sono passati, diciamo, i monaci quando hanno portato i sutra nelle varie terre. Hanno dovuto trovare delle formule che spiegassero il contenuto, capite? Quindi ci si, anche lì, non attaccarsi alla parola, ma lasciar perdere. Ecco perché io non ho nessun problema a dire che lo zazen, la pratica che noi facciamo, per me è la croce. Perché se dico croce, noi lo capiamo cos'è? Verticalità, orizzontalità. Se la croce c'è una morte, E lo zazen è questa cosa, la morte a me stesso, ma è questa cosa, capite? È evidente che non la posso presentare come una tecnica di benessere, è un'altra cosina, capisce? Ho risposto alla domanda del sutra, scusi, ma poi mi allargo sempre.
No, c'è il...
Volevo chiedere che differenza c'è allora tra Buddha e Gesù? Domanda a tutti e due.
Io so solo una cosa, che se oggi passasse di qui Buddha o Gesù, nessuno di noi lo riconoscerebbe molto probabilmente. Questo penso di sì. Non so cosa dirle, la differenza. Perché le interessa la differenza di Buddha e Gesù?
Io volevo fare una
considerazione. No, aspetti un attimo che l'abbiamo preso in castagna. Perché? No, scherzo, mi permette, mi sembra di stare in famiglia ormai. Dica.
No, io volevo fare una considerazione.
Perché di prima sembra che abbia detto che Buddha non è Dio.
Sì, non è un Dio rivelato.
Ma invece noi crediamo in Gesù come Dio rivelato.
Figlio dell'uomo.
È una differenza. E questa è la domanda.
Ah, ma me lo deve dire lei, eh? A questo punto. Io la mia risposta l'ho data, nel senso nel buddismo. Cioè è giusto parlare, quando si parla di religioni rivelate, si parla di cristianesimo, islam, tradizione ebraica. Capite? Ma no, io ci tengo, sa perché? Perché non mi sta molto stretto che si dica nel buddismo non c'è Dio, è troppo superficiale come risposta, non è vero, è un'altra accezione, ma stiamo parlando di qualcosa di altri connotati, voglio dire, altri connotati nel senso anche un altro modo di essere vissuto, presentato, sperimentato, ma cioè non è che io sono, come dire, sono stanca, francamente, stanca di sentire, ma soprattutto dai buddisti, questo aspetto, perché a me non piace piegare qualcosa a me, è qualcosa di più grande, non è né sufficiente Dio, ho trovato la religione quella politicamente, scusate un termine, chi mi conosce lo sa, politicamente corretta, è una cosa che io veramente non sopporto, allora i buddisti sono quelli bravi, belli, buoni, vegetariani, possibilmente vegani oggi, e animalisti, per me è molto poco, non ha nulla a che vedere con questo. Capite? Non me ne può fregare di meno di che cosa mangi. Cioè non è che essere vegano sia la base per poter diventare buddisti, ma per favore. Quindi non so, chiedo a lei che cos'è Buddha Gesù, mi dica lei cos'è Gesù. Io personalmente lo so, perché comunque arrivo anch'io dalla stessa tradizione. Cioè non è che ho mandato il cervello all'ammasso. Però non capisco cosa le interessa saperlo. Vediamo, facciamo dei corsi, parliamone.
Sì, era rivolta a entrambi, Anna, la domanda. Aspetta che risponda anch'io.
Qui mi sa che qualcuno viene stoppato.
No, secondo me è la domanda sbagliata, no? Nel senso che cadiamo un po' nel discorso di questa mattina, no? Del cos'è che ci differenzia, ecco, no? Non è una domanda lecita, però non fa crescere, nel senso che la differenza, ecco, cosa ci differenzia? Certo che ci sono delle cose che differenziano, però non è questo che ci fa crescere, no? È piuttosto pensare, forse, a patto che, apro una parentesi, Gesù nel Vangelo non dice mai di essere Dio, Gesù non dice mai questo, chiudo la parentesi. Ma cos'è che sono due illuminati, sono due persone che in qualche modo hanno rivelato qualcosa di grande, no? Hanno aiutato a compiersi, sono due persone pienamente compiute, no? Gesù è il santo e l'uomo portato alle estreme conseguenze, è la figura di uomo nella sua accezione. Il Buddha è l'illuminato che ha raggiunto questa illuminazione. Ecco, io penso che cerchiamo di vedere quello che può aiutarci a crescere.
Posso dire una cosa proprio rispetto a questo? Quando ecco, nella spiegazione di Don Paolo, che mi va benissimo, c'è sempre però il rischio che quando si parla del Buddha si parla di qualcosa di autoreferenziale. Guardate che prima di Buddha Shakyamuni, nella tradizione buddista, ci sono almeno 7-8 altri Buddha e dopo ce ne sono altrettanti. Cioè non è qualcuno che in virtù di una sua intelligenza superiore ha compreso, è una rivelazione. Mi fa piacere che Paolo abbia usato questo termine, rivelazione, qualcosa che era velato viene rivelato. Che vuol dire anche che viene nascosto un'altra volta nel momento in cui viene manifestato. Questo è anche interessante. Ma parliamo di questa cosa, è qualcosa che non è nell'ordine dell'umano. quando Buddha dice io insieme a tutte le esistenze, quando l'ottavo giorno, noi l'abbiamo appena festeggiato, l'Immacolata Concezione nell'ambito buddista corrisponde al risveglio di Shakyamuni Buddha, non a caso, pensate, interessante questo, l'8 di dicembre. Noi facciamo una settimana di ritiro, diciamo, di pratica intensiva, in cui pratichiamo solamente la contemplazione, per far memoria di questo evento, che per noi è l'evento salvifico fondante. Allora, quando Buddha, all'ottavo giorno, all'otto, vede la stella del mattino, questo è famoso, lo trovate in tutti i testi della storia del Buddha, dice io insieme, questa è la frase che lui dirà a fronte della sua esperienza, io insieme a tutte le esistenze, a queste montagne, alla stella del mattino, al fiore, alle piante, a tutto, sono risvegliato, ma questo io non è più io di io me, è un io che è esploso, è un io che abbraccia tutto, capite? È un questo tipo di esperienza, non è un'esperienza psichedelica, è un'esperienza dello spirito, è lo spirito che soffia dove vuole. E qui stiamo parlando di questa roba qui. Quindi ci sono differenze, sì, uno è nato in Oriente, uno è nato in India, almeno si dice, l'altro in Medio Oriente, cioè ci sono differenze, certo, ma le differenze, anche dire sono differenti, cioè, bisogna anche riconoscerle, ma riconoscere le differenze e capire più in profondità, forse, non vuol dire creare dei fossati, vuol dire capire anche di che cosa stiamo parlando. Io non sono per rendere tutto adesso uguale a Gesù, Dio, Buddha e tutto, no, nel senso, no, non per quello, penso che non è dato a noi di dirlo, sono vie, sono percorsi.
Adesso si è fatto tardi.
Io volevo chiedere una cosa.
Scusi, non ho capito. Il risveglio, ok. Il santo dice?
Sono amato. Cioè, il risveglio per noi è l'amore. Cioè, l'amore di Dio. Cioè, il risveglio per noi è il risveglio, per noi è l'amore.
Guardi che la meta del buddismo non è il risveglio. Questo è un altro dei luoghi comuni del buddismo. L'obiettivo del buddismo non è quello di risvegliarsi. Sa cos'è il buddismo? No, assolutamente, non è quello, no, assolutamente, nel buddismo è nirvana, che non è l'azzeramento delle passioni nirvana, no, il risveglio, noi nello Zen diciamo, noi pratichiamo a partire dal risveglio, il risveglio è il punto di partenza, risvegliarsi è la vera natura delle cose, è il punto di partenza, dopodiché la nostra vita è pratica e vuol dire questo, io insieme a tutto sono risvegliato, non c'è più separazione tra me e gli altri, capisci? Se lo vuoi chiamare amore, gli dia il nome di amore, per me va benissimo, parliamo di questa robina qua. Dopodiché nirvana, e nirvana vuol dire in sanscrito, è la nirvana è qua, come dire, la soppressione dei fuochi, si rifà alla tradizione braminica questa, il fuoco, il rituale del fuoco, sapete, nell'induismo è uno dei rituali fondamentali, Agni, il fuoco sacro. Ai tempi del Buddha la tradizione era diventata talmente ingessata, cioè era solamente ritualistica. Il Buddha è praticamente un riformatore dell'induismo, possiamo anche dirla così. Poi si stacca completamente dall'induismo. Per noi non esiste un sé, come ho detto, ve la dico in termini che capiate meglio, non c'è un'anima personale, non c'è qualcosa che dopo la morte continua in termini di mio personale, di me Elena. C'è un principio coscienziale che quello non viene mai ucciso. Il nostro primo precetto, sa cos'è? Il primo precetto è fare il bene, evitare il male, fare il bene, fare tutto il bene per tutti gli esseri. Questi sono i tre grandi puri precetti. Questo è il senso, questo noi lo chiamiamo, vogliamo chiamarlo amore, chiamiamolo amore in questi termini, è un'altra possibilità, sono parole, ma è questo. Ma è nirvana, e nirvana vuol dire la pacificazione, capisce? È un'altra cosa. Ecco la risposta alla felicità, che non vuol dire la pacificazione, io dico sempre, da camomilla, no, pacificazione vuol dire, è la condizione che nasce proprio, voi oggi avete visto questo segno, questi due aspetti sono sempre presenti, ecco perché dico quando mi si parla di felicità, c'è sempre l'altro aspetto, La chiara visione, noi diciamo, del buddismo è vedere entrambi gli aspetti. Non c'è felicità senza esattamente il suo opposto. E non pensare che una condizione di felicità sia qualcosa a cui tu ti puoi aggrappare così e non si trasforma mai, perché tu soffri proprio di questo aggrapparsi. E quando lasci andare e permettere che sia quel che sia, ancora una volta, lascia che sia, capite? È la legge dell'universo, lascia che sia, non dipende da te. Tu puoi fare solo una cosa, non attaccarti, è il mio consiglio. Perché attaccandoti, a parte che ti perdi tutto il resto, ma attaccandoti ti crei la sofferenza, perché soffri nel momento in cui tu perdi l'oggetto della tua felicità, tu soffri. Non sono formulette, sono vita reale, vissuta. Confrontarsi con queste cose e capire queste cose profondamente vuol dire quello. Il mio maestro diceva questo: sei tu che costruisci il tuo mondo intorno a te. Quindi massima responsabilità, non posso delegarla neanche a nessuno, neanche qualcuno nei cieli. È mia responsabilità.
Bene, adesso finiamo. Anna, poi ti fermi un attimo con lei. Io vi ringrazio, penso che di stimoli oggi siano stati lanciati molti tra la mattinata e il pomeriggio. Questo non è per mettere in crisi nel senso buono, crisi vuol dire proprio purificare alcune idee che ci portiamo dentro, ma anche come uno stimolo per approfondire, per studiare, per conoscere. Quindi mi auguro che sia un punto di partenza questa giornata. Noi ci vediamo a gennaio e buon Natale per chi...
Buon Natale a tutti. Grazie. Buona festa a tutti.